E si sono fatte le 19:12 minuti in questo momento, è uscito e arriviamo al primo e anche tra l'altro l'unico approfondimento per questa puntata di Metixplo. È uscito proprio ieri un interessante articolo sul sito di Melting Pot, un'analisi secondo noi molto interessante sul lavoro bracciantile delle campagne saluzzesi, che tra l'altro, come ogni anno in questa stagione, occupa centinaia di persone, per lo più migranti, che come sappiamo, ne abbiamo parlato abbondantemente in diverse puntate, anche gli altri anni, insomma, per lo più migranti, dicevo, che seguendo la stagionalità dei raccolti si spostano sul territorio italiano, passando, diciamolo pure, da uno sfruttamento all'altro, da una condizione limite all'altra, cambiano magari le tipologie di raccolti, cambiano le zone, si spostano dal meridione al nord e viceversa, cambiano le condizioni legate alle condizioni climatiche, ma la costante, le costanti che non cambiano sono lo sfruttamento, le paghe bassissime e le sistemazioni abitative, quando esistono, neppure dignitose. Abbiamo per parlare di questo con noi al telefono Ivan Bonnin, uno dei due autori dell'articolo di cui vi parlavo prima. Ciao Ivan, ci senti?
Ciao, vi sento bene, buonasera.
Ok, ciao, anche noi ti sentiamo forte e chiaro. Allora Ivan, innanzitutto benvenuto su Radio Blackout, grazie per la disponibilità per darci questo tempo, e vorrei iniziare chiedendoti di spiegarci un pochino come hai iniziato a avvicinarti, a approfondire queste tematiche.
Sì, grazie a voi innanzitutto, è un piacere essere qua. Dunque, io ho iniziato a avvicinarmi a queste tematiche migratorie, se così vogliamo definirle in senso ampio, a partire dal 2015, quando ci fu la cosiddetta lunga estate delle migrazioni. Io mi trovo a Ventimiglia, insomma, scoppiò, vi ricorderete, la protesta di alcuni migranti sudanesi contro la politica dei confini europei, che bloccavano le persone di una piccola cittadina italiana al di qua del confine. E niente, quindi ho iniziato a seguirla innanzitutto da militante, da attivista No Border. Io ho sempre frequentato il movimento attivamente e mi ritrovai lì innanzitutto come militante, e nel frattempo ho cominciato anche a studiare diciamo le questioni relative alle frontiere, migrazioni eccetera, e adesso lavoro per l'Università di Genova come ricercatore postdoc in un progetto che si chiama Mobilità, Solidarietà, Immaginari attraverso le frontiere, che coinvolge anche altre università, e cerca appunto di attraverso diversi casi studio di comporre una cornice di senso rispetto a questi fenomeni migratori e di confinamento.
Ok, esatto, benissimo.
È uno di questi casi di studio, esatto.
Certo, certo. Bene, allora a questo punto io passerei nello specifico del vostro articolo, che inizia proprio parlando della particolarità, delle peculiarità di una coltivazione che è quella dei mirtilli, che è una quasi una novità per quel territorio, perlomeno una novità a livello di grandi numeri, diciamo, a livello così grande. Quindi insomma, se vuoi farci appunto un po', spiegarci un po' di cosa si tratta.
Sì, assolutamente. Il mirtillo, come abbiamo scritto, è un prodotto relativamente recente nella piantagione a cielo aperto del Saluzzese, che è stato introdotto con l'obiettivo di destagionalizzare sempre di più la produzione, ovvero di rendere i terreni produttivi per sempre più a lungo, per più mesi, in modo che le aziende possano essere competitive sul mercato internazionale. Voi considerate che l'80% del prodotto complessivo è orientato, viene esportato sul mercato internazionale, e quindi i produttori locali, perché la proprietà diciamo, delle aziende è completamente locale, non ci sono grossi fondi di investimento internazionali o transnazionali che operano a livello di produzione, così come invece per esempio nel sud della Spagna, Andalusia e in altri luoghi caratterizzati dall'agricoltura intensiva. A Saluzzo abbiamo proprietari locali e devono un po', insomma, adeguarsi alle esigenze del mercato internazionale, ovvero che cosa è richiesto e non solo, che cosa è anche fattibile produrre in modo competitivo rispetto agli avversari sul mercato, che sono gli altri produttori locali, come se fosse il mercato internazionale delle food chains, ma in generale di qualunque prodotto mette in competizione un produttore con l'altro, e quindi si è alla ricerca costante di nuovi prodotti che possano garantire dei margini di profitto più elevato. A quanto pare il mirtillo è uno di questi, senz'altro non è il prodotto centrale nell'economia saluzzese, che invece è la mela, è diventata, dopo anni in cui la maggior parte dei terreni era coltivata a pesche, albicocche e kiwi, adesso la mela sembra essere diventata negli ultimi anni il prodotto preponderante, ma appunto la raccolta avverrà a partire da fine agosto, quindi per non perdere tempo, perché il tempo è denaro, un capitalista lo ben sa, si introducono anche altre colture, come ad esempio quella dei mirtilli, che, diciamo, anticipa la raccolta di circa un mesetto e consente di avere una produttività anche prima di quello che sarebbe stata la stagione normale. Il 25% dei mirtilli italiani è prodotta nel saluzzese, quindi alle pendici del Monviso, si presta particolarmente bene il clima subalpino, insomma, che
certo,
che caratterizza la zona, e abbiamo questa nuova coltura da qualche anno,
che ha la caratteristica di una delle caratteristiche di maturare e dover essere raccolta in un periodo relativamente breve rispetto ad altre colture, perché e questo correggimi se sbaglio, provoca un po' quello che si sta verificando a livello di accoglienza istituzionale, o meglio è una giustificazione da parte di chi gestisce l'accoglienza istituzionale, quindi famosi container, ne abbiamo parlato anche negli anni scorsi, o campi gestiti da associazioni, per non aprire ancora in questo periodo, esatto?
Esatto, sì, confermo. Diciamo che il mirtillo non viene ancora contemplato dalla governance locale dell'accoglienza come un momento, una fase del lavoro bracciantile che avviene ogni stagione, e sui motivi si potrebbe speculare a lungo, si possono fare delle ipotesi. A me e a Lele, insomma, a noi che abbiamo scritto l'articolo, sembra abbastanza chiaro che esiste una precisa volontà di comunque tenere chiuse le accoglienze, che sulle quali non ho nessuna buona parola da spendere, onestamente, perché basterebbe vedere i container in che stato sono, veramente luoghi molto isolati sotto il sole, 35 gradi senza aria condizionata, tre posti letto dentro un container con le tre brandine e null'altro, non c'è neanche un tavolino, insomma dei luoghi che sembrano più che delle case, degli spazi per riprodurre la capacità lavorativa del lavoratore, e basta, appunto. Quindi non ben lungi da me di voler difendere il sistema dell'accoglienza container. Detto ciò, vengono comunque tenuti chiusi e le persone sono costrette a dormire al parco, al parco Gullino, che è, diciamo, appena ai margini del centro cittadino. Questa è una contraddizione così evidente che qualunque cittadino anche percepisce, eppure non si interviene, vengono comunque tenuti chiusi, e noi crediamo che lo scopo sia non voler creare un fattore di possibile attrazione delle persone per cui se si aprono delle strutture abitative ci potrebbe essere il rischio che le persone vengano in numero maggiore a quello richiesto, e si sa che questo non va bene. Dopo il Covid sono stati chiusi anche i grossi, prima c'era Saluzzo, c'era il campo di autogestito di Guantanamo, poi ci fu il campo istituzionale del PAF che raggruppava comunque circa 800 persone, si è passato a un modello di cosiddetta accoglienza diffusa che localmente viene celebrato come un esempio sul piano nazionale. Ma quando invece appunto si tratta di container che vanno anche a disaggregare la forza lavoro, che sono chiusi, che aprono in periodi molto brevi e sotto diciamo pressione di o delle aziende o comunque delle amministrazioni locali che hanno in testa una gestione della forza lavoro molto più che insomma il benessere di un cittadino che di una persona che sta lavorando.
Certo.
L'ipotesi è, io credo sia questa, perché altrimenti è veramente inspiegabile che ci sono persone che dormono in strada, sono circa tra le 2500, il numero è variabile, con a pochi metri di distanza un'accoglienza chiusa e la maggior parte l'80-90% delle accoglienze chiuse e quelle poche aperte di difficile accesso.
Certo.
Inspiegabile se non con questa ipotesi.
Chiaro, chiaro. Senti, un altro punto molto importante che io ho letto nel vostro articolo, tra l'altro poi dopo diremo anche dove l'ho accennato, però magari lo ripeteremo più tardi, dove è reperibile l'articolo. Comunque, uno dei punti interessanti è il come avete affrontato il discorso del caporalato. Perché sì, normalmente viene perlomeno nei media mainstream viene un pochino, si parla di caporalato come fosse un po' il male assoluto, o meglio il problema da risolvere, no? Come se si risolvesse il caporalato non ci sarebbero altri problemi legati ai lavoratori delle campagne, ai braccianti delle campagne, soprattutto appunto quelli stranieri. Voi invece lo avete affrontato e analizzato in un modo secondo me molto appunto più interessante, anche di questo se ce ne volessi parlare.
Sì, certo, volentieri. Tra l'altro un tema che mi sta a cuore, credo che hai inquadrato bene la questione, ovvero il caporalato viene posto al centro del discorso come problema matrice di tutti gli altri problemi, quando in realtà è un effetto secondario e non una causa strutturale delle problematiche che ci sono in agricoltura ma anche in altri settori produttivi, o addirittura se volessimo guardare per esempio gli attraversamenti dei confini, potremmo fare un'analogia con la figura del cosiddetto scafista o il piccolo trafficante, il pastor, che appunto viene a ricoprire una centralità, quella funzione di capro espiatorio, per non parlare del problema centrale che nel secondo caso sono insomma il proibizionismo dei confini, ovvero l'immobilità imposta, e nel caso del lavoro è lo sfruttamento, è la difficoltà, è il mercato del lavoro capitalistico dove le persone sono merce e non sono persone, non sono esseri umani. Io credo che se indossassimo delle lenti interpretative, materialiste e non moraliste, vedremo le cose in modo molto differente. Dunque noi anche nell'articolo precisiamo che non è che vogliamo destituire completamente la critica alla figura del caporale, al caporalato, perché è un problema che in una certa misura sicuramente esiste e sicuramente ha dei tratti particolarmente odiosi ed antisolidali, e in particolar modo quando il caporale taglieggia, ovvero estrae profitto sulla pelle diciamo dei suoi clienti, dei lavoratori che lui procura al datore. Detto ciò, non è sempre così. Molte volte il caporale è un lavoratore tra altri lavoratori che riceve magari un piccolo compenso, qualche piccolo privilegio dal datore di lavoro in cambio di un reclutamento di forza lavoro per via informale. E è una cosa che è perfettamente lecita per quanto riguarda per esempio l'agenzia di intermediazione, oppure altre pratiche che a mio avviso sono ben più gravi di questa, come per esempio il fatto che i padroni a Saluzzo si presentano la mattina presto al parco dove la gente dorme buttata in strada in condizioni che appunto sono quelle di chi vive all'addiaccio, presenta la mattina alla ricerca di lavoratori, comincia in una sorta di piazza pubblica di mercato di carne umana che è merce forza lavoro, e quello invece va bene, quello è perfettamente legale, non c'è, diciamo, nulla da obiettare. Quindi io credo che, mettendo un po' le cose in ordine e collegandole tra di loro, il caporalato deve essere anzitutto decostruito per come viene impostato, ma come dicevi tu, ovviamente dai media mainstream, ma non solo, aggiungerei io, anche da tante figure della sinistra o anche appartenenti ai movimenti che hanno una visione troppo schiacciata su quella mainstream, dove appunto il caporale è il malvagio che agisce contro gli altri, quando in realtà in alcuni casi sta facendo l'interesse del lavoratore, che è comunque lui interessato a trovare un lavoro, e quindi in qualche modo sta andando anche incontro all'esigenza del lavoratore. Purtroppo è chiaro che non è il modo di intermediazione della forza lavoro che vorremmo, cioè è chiaramente un incontro tra domanda e offerta che avviene dentro una cornice pienamente neoliberista, competitiva, però questo è, non ci sono al momento delle alternative. Le alternative ci sarebbero, ma bisogna imporle con le lotte, che devono essere sì quelle dei braccianti, ma anche quelle, diciamo, di tutti noi che abitiamo in questo territorio, perché a volte noi ci lamentiamo della scarsa combattività di alcuni settori specifici di lavoratori migranti, quando queste persone vedono intorno un deserto totale di conflittualità che insomma lascia un po' cadere nel vuoto queste critiche che si possono sentire. Ma tornando poi sul caporalato, ecco, io credo che è importante guardare alla materialità delle relazioni, a come avvengono e come sono strutturati i rapporti di potere specifici tra lavoratori, tra lavoratore e datore di lavoro, e con uno sguardo appunto di questo tipo io credo che sia possibile decostruire questa figura morale del caporale malvagio e andare invece a capire quali sono le cause che implicano una necessità di avere una figura intermediatrice. Come mai non esiste una contrattazione collettiva, per esempio, tra la forza lavoro e i datori, cosa che una volta le lotte bracciantili avevano avuto la capacità di imporre, parlo di decine di anni fa, che oggi è completamente sparita nel quadro di una liberalizzazione dei rapporti del lavoro. Quindi credo che dal punto di vista delle lotte sia davvero importante spostare la centralità del discorso dal caporalato alla costituzione neocapitalista del mercato del lavoro. Sarebbe davvero molto importante. Abbiamo lanciato appunto solo una piccola suggestione, però è un lavoro che è da fare in agricoltura, nel bracciantato, ma in diversi altri ambiti, perché anche nei lavori più tecnologicamente avanzati, tra virgolette, è un fenomeno che si sta affermando. E se notate, appena si utilizza la parola magica del caporalato, ogni possibile argomentazione crolla, trova una sorta di punto morto in cui il discorso si interrompe e si raggiunge un consenso per cui, no, il caporalato è una brutta cosa, bisogna agire per contrastarlo, ed anche tutti i progetti governativi, lì per esempio a Saluzzo, di gestione della forza lavoro, insomma, che coinvolgono cooperative, istituzioni, eccetera, eccetera, sono incentrati sul caporalato, la lotta allo sfruttamento come lotta al caporalato, quando lo sfruttamento non è il caporalato, è un'altra cosa, quella è una forma specifica, ma lo sfruttamento è la base del processo di valorizzazione, di accumulazione di capitale, ed è perfettamente legale, è il motore per cui un imprenditore decide di investire sulla sua terra sfruttando qualcun altro e ottenendo dei profitti. Quindi riportare esatto questo concetto al centro, che è piuttosto basilare, che però ecco è offuscato a mio avviso da questi discorsi che sul caporalato, che servono un po' a mistificare la realtà banale, anche se vogliamo, ma centrale dello sfruttamento perfettamente legale.
Certo, molto, molto, molto chiaro, infatti molto bella questa suggestione che hai lanciato, è molto importante e mi veniva in mente, un po' l'hai anche accennato tu all'inizio, al fatto per esempio che si potrebbe tranquillamente paragonare il caporalato agli scafisti, no? Nel senso che ci ricordiamo tutti le parole roboanti dei vari governanti di turno per contrastare, appunto per la lotta contro gli scafisti. Quando poi è facilissimo, cioè veramente è una cosa molto molto facile andare a verificare sul campo che sovente gli scafisti non sono altro che stessi migranti, a volte addirittura in modo involontario messi al timone delle barche. E lo stesso meccanismo, no, di togliere l'attenzione dal punto reale, dal punto veramente fondante del problema e per un po' appunto per creare un cattivo da cercare da combattere. E poi la dimostrazione, ne abbiamo parlato in qualche puntata fa, è che non mi ricordo la percentuale dei processi agli scafisti viene smontata, dice l'accusa viene smontata di fronte al fatto che appunto innanzitutto non ricevono nessun compenso perché si tratta di persone messe lì in modo appunto del tutto addirittura ricattate, messe lì sotto ricatto. Un po' forse si potrebbe, no, paragonare queste due figure, credo.
Sì, ma assolutamente, io credo che l'analogia funzioni molto bene, perché sono entrambe, se vogliamo vedere, delle figure di intermediazione, cioè esatto, di accompagnamento in un caso dalla sponda sud alla sponda nord del Mediterraneo o altre rotte migratorie, nel caso del lavoro dal così regno della domanda al regno dell'offerta, quindi da disoccupazione all'occupazione, quindi entrambi figure di pastoraggio che servono, certo, ad accompagnare. E io non voglio neanche d'altro canto compiere una romanticizzazione di questa figura che per cui necessariamente è illegale, allora è bella, ci piace, noi magari alternativi e noi compagni, perché certo, non è così, anche lì avvengono, diciamo, ci sono delle dinamiche come ovunque che possono essere estremamente negative e a scapito delle stesse persone. Bisogna valutare caso per caso, vedere se quello specifico pastore, quello specifico caporale, tra virgolette, sta taglieggiando, si sta approfittando e fino in che misura dell'altra persona, perché anche lì un conto è chiedere un piccolo compenso che equivale a quello che fa chiunque abbia delle attività legali, come non so, cioè i tassisti si fanno pagare, voglio dire, se uno ha bisogno del pane si fa pagare, se una volta ha bisogno del passaggio per andare al di là della frontiera è disposto a pagare, c'è una persona che lo fa. Un conto però è lucrare, un altro conto è farsi pagare per un servizio, quindi insomma è un discorso complesso. Io, certo, credo che non siamo dei ragionieri, non abbiamo né l'interesse né la capacità di andare a valutare caso per caso, ma è quello che poi va fatto nella situazione pratica. A livello teorico, sul piano politico, io credo che dobbiamo riportare questo tipo di fenomeni inquadrarli come degli effetti secondari di cause che sono invece più strutturali e che hanno una valenza politica, che sono da un lato un mercato del lavoro capitalistico basato sulla concorrenza e competizione e nell'altro caso di un regime proibizionista del movimento dove non ci si può muovere liberamente. Quelli sono i problemi su cui noi dobbiamo restare centrati e sul resto avere un atteggiamento molto più laico, mi permetto di dire, non seguire la retorica delle istituzioni che dove vede magari delle sacche di illegalità di questo tipo trova il capro espiatorio perfetto, no? Non dobbiamo assolutamente assecondare questa retorica, anche perché ci può essere che chi lì dentro invece sta dalla nostra parte, quello che è.
Certo, certo. Allora, senti Ivan, nel vostro articolo, tra l'altro, i temi che avete affrontato, i punti ce ne sarebbero anche altri. ancora qualche minuto, se hai voglia, se vuoi, se ti viene in mente qualcosa per parlarci di qualcos'altro, giusto qualche minutino, senza esagerare, perché penso che gli ascoltatori e le ascoltatrici, insomma, non vogliamo proprio tormentarli troppo.
È anche venerdì.
Esatto.
Sì, no, un breve accenno credo alle potenzialità di questo continente di working class ancora parzialmente sconosciuto, io credo sia importante durante la mia ricerca, più in generale nel mio approccio politico alle forze vive, mi relaziono nel modo in cui cerco di scoprire la potenza di un gruppo sociale molto più che diciamo la debolezza collettiva. Io credo che nel caso dei braccianti a Saluzzo, ma non solo, spesso anche lì l'accento viene posto sempre sulla debolezza, sul poverini, che brutta vita che fanno, come sono sfruttati, sono quasi degli schiavi, che per carità, spesso e volentieri questo approccio nasce anche da una buona intenzione, da un'empatia, per cui non si vuole che effettivamente si viva in condizioni così degradanti talvolta, però penso che politicamente sia importante rilevare quegli aspetti di potenza per cambiare le cose. Io ho trovato tra i braccianti, soprattutto quelli africani che sono a Saluzzo durante l'estate, anche delle linee di forza veramente sorprendenti, che dal punto di vista di antagonismo sul lavoro, come per esempio parlo nell'articolo di questo scontro sul ritmo della produttività, dei ritmi del lavoro, ovvero padroni che vorrebbero lavoratori più efficienti, più veloci, anche a scapito dell'alienazione che ciò può suscitare, oppure della tenuta fisica dei lavoratori stessi, mentre dall'altra parte ho visto quindi una resistenza, che spesso viene ignorata, io credo, cioè c'è anche una sorta di paternalismo politico e umanitario che spesso li portiamo a vedere queste persone, questi lavoratori, come dei soggetti da riempire di contenuti e di pratiche che altrimenti non hanno, quando invece siamo noi che magari non riusciamo a vederli spesso e volentieri. Questo mi è sembrato una cosa interessante. Un'altra mi è sembrato l'approccio iper pragmatico che queste persone hanno con il datore di lavoro, come loro si sentono usati e sono effettivamente usati in quanto merce, forza lavoro. Loro al contempo usano cinicamente i padroni, l'opportunità che gli si presentano, e sono disposti da un giorno all'altro ad abbandonare l'azienda per cui lavorano, a passare un'altra, ad andarsene qualche mese, non lo so, in Germania, in Francia, perché in quello specifico momento c'è un'altra opportunità migliore, e così via. Credo che questi facciano parte di siano pratiche di lotta di classe che magari non riusciamo a interpretare, a valorizzare come tali, anche perché, appunto, riprendo quello che dicevo prima, credo che manchi una cornice più complessiva, soprattutto in Italia, di lotta, però tutto sommato sono dei possibili buoni spunti. Io credo che andare a insistere analiticamente, politicamente, su quelle che sono delle pratiche di forza e di potenza sia un approccio forse più produttivo e costruttivo per andare a costruire poi una forza comune, che è il punto necessario, a mio avviso, quello. Non anche le lotte bracciantili da sole non potranno mai sconvolgere, diciamo, l'impostazione del sistema. Quello richiede una lotta più generale, e insomma credo sia importante trovare come andare a comporre quella forza sociale che poi sia capace di avere un approccio antagonista complessivo a quelle che sono le condizioni di vita, anche perché, e poi chiudo, dico l'ultima cosa, quello che vedo tra i braccianti saluzzesi è una condizione di working poor, perché non sono persone disoccupate, sono comunque tutte persone che lavorano, che riescono a trovare lavoro, che però permangono in una condizione di povertà, non riesco a trovare casa, non ho abbastanza soldi per comprare questo, quello, perché in parte ne devono mandare, perché comunque 1.000-1.200 al mese non sono tanti in un contesto molto ricco come quello della provincia di Cuneo, eccetera. E questa condizione, ecco, a me sembra una condizione comune con sempre più lavoratori e lavoratrici italiani, questa condizione del working poor, di lavorare ad essere comunque povero, non riuscire a garantirti una vita dignitosa, te, i tuoi cari, la tua famiglia, i tuoi amici, mi sembra una condizione sempre più generalizzata, con ovviamente delle differenze importanti che permangono, a partire poi dalla condizione giuridica, che però forse mettere a fuoco questa comunanza può servire ad andare a costruire un soggetto collettivo piuttosto che restare sempre separati o settorializzati. Ecco.
Certo, certo. Va bene, Ivan. Allora, senti, io intanto ti ringrazio tantissimo, molti, molti spunti molto interessanti. Allora, ripeterei solo dove si può trovare il vostro articolo e anche il titolo, che non l'ho detto.
Sì, no, grazie a voi, è stato un piacere. Allora, l'articolo lo potete trovare sul sito di Melting Pot, l'abbiamo pubblicato lì, meltingpot.org. Il titolo, allora, è Blueberries, cronaca dalle piantagioni saluzzesi.
Ok, perfetto, va bene. E poi naturalmente sia a te che a Lele, insomma, o a chiunque altro e altra che sta in un modo o nell'altro attraversando quelle zone, appunto la realtà che quest'estate fino all'autunno sappiamo che continuerà, l'invito è quello naturalmente di restare in contatto. A noi farebbe molto piacere continuare a parlare di questi argomenti. Noi qua a Matrix Flow cerchiamo di evitare di dare notizie a spot per poi lasciar cadere l'argomento, cioè quello che ci piace è cercare di seguirlo, seguire i temi. Quindi insomma vi invitiamo, se vorrete, che ne so, magari dopo agosto, verso l'autunno, a tornare a questi microfoni, se vi farà piacere.
Con piacere. Sì, ok? Fa piacere.
Benissimo.
Grazie ancora.
Grazie e buona serata.
Ciao a tutte.
Ciao, ciao, ciao.